Buongiorno, già iniziamo, come si sposta? Allora, in attesa, ecco, è già partito. Parto dall'ultima cosa che ha detto l'assessore. Scrivere un porre questa volta è stato più complicato, questa è la mia ormai terza esperienza di programmazione, prima sotto altri dirigenti, cioè è stato molto più complicato e quindi sarà molto più complicata anche la gestione. Lo stiamo dicendo sempre perché il livello di regolazione, qui c'è il direttore dell'agenzia di coesione, il livello di regolazione che in questa fase di programmazione è prevista è impressionante, nel senso che ci saranno un corpus giuridico di regolamenti, di attuazione e azione su cui noi bisogna lavorare. Questo lo diciamo perché ieri ci è stata consegnata nei giorni scorsi un rapporto di valutazione sui bandi di ricerca e sviluppo, che poi discuteremo pubblicamente, in cui emerge il tema della semplificazione dei tempi. Parto da questo perché noi abbiamo un programma che, come ha detto l'assessore, poi rappresenteremo in maniera più dettagliata, sostanzialmente quasi tutto partito, come si addizi. Nel giro di un paio di mesi sarà completamente attuato e entro l'anno credo che saranno allocate buona parte delle risorse, non dico del primo triennio, ma in alcuni casi forse quasi di tutto lo stanziamento del programma. Quindi i tempi di attuazione che ci sono stati dati per allocare risorse in una fase che noi speriamo di crescita e di ripresa dell'economia, quindi hanno bisogno di tempo, però gli adempimenti e le obblighi o le condizionalità, non so come chiamarle, saranno molte di più. È pur vero che, come si dice, non è colpa della legge, ma bisogna applicarla, però quando c'è la norma va applicata. E guardate, il livello di adempimenti è maggiore, e anche in parte è, possiamo chiamarlo, io faccio di mestiere, burocratico, in parte invece è più intelligente. Parto dalla prima slide, guardate, è stata introdotta la riserva di efficacia. Ah, dico a molte persone, qui ci sono dei posti, ci sono posti, togliete i giubbotti e lasciate posto, cioè ci sono posti vuoti. Dico, questa è riserva di efficacia, esattamente. Bene, dei 792 milioni di cui il programma è dotato, 47 milioni è la riserva di efficacia. Nel senso che una parte degli adempimenti non sono legati semplicemente alla spesa, cioè un'impresa, un comune prende un finanziamento e realizza l'intervento, ma è legato all'efficacia, che è legata a quelli che si chiamano i risultati attesi, agli obiettivi. Quindi bisogna aver dimostrato di aver creato occupazione, di aver incrementato, abbassato il livello di inquinamento cittadino, eccetera. E le performance sono legate a, come dire, all'efficacia appunto degli interventi. Noi siamo stati abituati e saremo costretti a correre, perché c'è sempre il vincolo del disimpegno automatico, allentato un N più 3 sui 3 anni, però oltre a spendere bisogna anche spendere bene. Naturalmente la riserva di efficacia, lo dico, parto proprio dalla parte, sarà riconosciuta nel 2020, quindi noi ci troveremo nell'ultima fase della programmazione a avere possibilmente questo premio, forse riusciremo a prendere anche le risorse di altre regioni che non saranno in grado di reggerlo, e di dover spendere nel giro di 2 anni qualche cosa che qualcuno dovrebbe far partire. Già questo è un punto che, se uno riflette un attimo, non è molto efficiente ed è molto efficace rispetto ai tempi di spesa. Torno indietro. Questo riserva al 6%. Il POR è articolato in 6 assi. Anche qui avremmo potuto farlo ancora più concentrato. Noi crediamo di aver fatto una concentrazione di risorse in maniera molto più spinta, però qui il combinato disposto dei vincoli, degli obiettivi tematici e di come è stato strutturato l'accordo di partenariato in qualche modo ha consentito, o ha voluto, che abbiamo distribuito su 6 assi questo tipo di programma, il programma. Naturalmente molti assi hanno una percentuale molto molto bassa, andiamo indietro. I vincoli per l'allocazione di risorse, come voi sapete, abbiamo detto, erano l'80% nei primi 4 obiettivi tematici, il 20% di cui il 20% era sull'obiettivo tematico 4, cioè abbattimento di CO2, e una riserva del 5% sull'asse per le politiche urbane. Noi nel piano finanziario abbiamo concentrato l'86% rispetto all'80% previsto sui primi quattro assi e il 25% sulla parte del abbattimento CO2, quindi ha un vincolo ancora più forte di sostenibilità rispetto a quanto era previsto. I programmi non si leggono bene, lo devo dire con molta chiarezza, nel senso che anche qui il combinato disposto, io devo ringraziare la dottoressa Brugia che ha sopportato le nostre negoziazioni tecniche, qualcuno può immaginare quali siano state, perché conoscendo l'autorità di gestione, che ancora non è autorità di gestione perché deve essere confermata dall'audit, e quindi sono precario anch'io, anche questo sarà a tutele decrescenti o crescenti, da vederle. E il combinato disposto di una cosa che si chiama template, che è oggetto di un regolamento che prevedeva che bisogna scrivere in formato 10, non più di tante battute, è quello che ci veniva chiesto, molte volte anche i colleghi che hanno visto il programma uscito non ci si ritrovavano perché è difficile da leggere. Quindi dobbiamo fare una decriptazione di questo programma e leggerlo così sembra che si sia, vedo il dottor Sloiter che dice ma questo non l'abbiamo approvato, questo è esattamente l'articolazione degli interventi realmente che si avranno, che nel PORRE come è approvato è difficile, anche perché abbiamo scoperto che il PORRE è approvato in parte, la decisione della Commissione approva alcune cose non le approva e quindi abbiamo forse più libertà di sistemazione, non so quale. Obiettivo tematico 1. L'obiettivo tematico 1 è legato fortemente, abbiamo fatto tutto il processo della smart specialization e devo dire ogni tanto è stata riconosciuta una buona pratica da parte della DG Ricerca, lo ha detto un'altra volta, la Banca Mondiale ci ha chiesto sul processo di scoperta imprenditoriale di replicare, ora speriamo comunque di raccontare quello che abbiamo fatto per il lavoro che stanno facendo in Polonia su queste cose e abbiamo richieste di collaborazione su questo fatto del processo, perché abbiamo fatto un percorso di costruzione per quanto possibile dal basso di quelli che erano gli orientamenti e le tendenze. Tutto l'obiettivo tematico 1 è legato alla smart specialization che prevede tre specializzazioni tecnologiche, uno è l'ICT e robotica, la seconda è fabbrica intelligente, la terza è nuovi materiali. Il primo bando, e avete visto la pregraduatoria della prima fase, distribuisce queste risorse per queste tre priorità, c'è una quarta che è fuori priorità che dobbiamo chiudere, coprire con risorse regionali, più c'è una riserva, non ricordo, pari a 12 milioni per gli interventi sulle tecnologie legate alla green economy. Questo già si sta applicando e quindi è operativo. Qui ci sono due elementi in più che poi vedremo. Uno è sono interventi di contesto, cioè lavoreremo sul potenziamento con risorse comunitarie e regionali di pochi laboratori di ricerca, naturalmente non singoli laboratori, il bando anche questo è già aperto, ma noi incentiviamo i laboratori di interesse regionale e incentiviamo le strutture pubbliche a cooperare tra di loro, nel senso che vogliamo evitare di replicare che 5, 6, 7 istituti e università abbiano gli stessi laboratori sulle stesse cose, la tendenza è a farli potenziare e poi far diventare strutture di supporto, naturalmente non all'università, ma di supporto alle piccole e medie imprese. Il bando anche qui è quasi pronto, la settimana prossima faremo l'incontro, qui metteremo anche qui delle condizionalità molto spinte legate sia alla smart sia ai risultati attesi. I punti di arrivo sono piccole e medie imprese e trasferimento tecnologico. L'altra linea è quella sui distretti tecnologici, anche qui abbiamo quasi una via toscana un po' a distretti tecnologici, nel senso che sono forme di cooperazione fra imprese, istituti di ricerca e centri di competenze, università naturalmente, organismi di ricerca pubblici, anche qui il bando è sostanzialmente pronto, partiremo appena tutto il processo criteri di selezione eccetera dovrà essere seguito. L'obiettivo tematico 1 riguarda sia ricerca industriale sia innovazione. Noi abbiamo separato in maniera netta questi due elementi perché i regolamenti sugli aiuti di Stato consentono la nuova versione di spingere molto più sulla componente di mercato, quindi industrializzazione, però abbiamo visto da questo rapporto di ricerca che presenteremo che anche nella fase di chiusura della programmazione c'è un orientamento molto spinto a due elementi che sono, credo, un risultato rispetto agli obiettivi dell'efficacia estremamente forte: c'è una propensione delle imprese a cooperare quasi naturalmente e c'è un orientamento molto spinto dei progetti di ricerca e innovazione a realizzare interventi che, anche io mi sono sorpreso molte volte nell'esposto, sono innovazioni di prodotto e non di processo, che è una cosa significativa da questo punto di vista, che anche noi non credevamo. Naturalmente questo spinge ancora di più a orientare questa linea sul tema della industrializzazione e quindi del mercato. Qui non abbiamo fatto riserve grandi impresa, piccola impresa, o meglio, la linea ricerca e sviluppo è l'unica che consente, insieme all'obiettivo tematico 4, l'accesso alla grande impresa. La grande impresa può fare ricerca e sviluppo in collaborazione con le università, ma prende le premialità solo se coopera con le piccole e medie imprese. Quindi l'idea della filiera, che abbiamo verificato già nell'attuale fase di programmazione, già funziona anche al netto dei meccanismi premianti. Dopodiché ci sono gli interventi di innovazione solo per le PMI e abbiamo distribuito più che riserve, abbiamo in qualche modo, stiamo tentando naturalmente, questo è un obiettivo, di determinare gli strumenti in funzione della dimensione di impresa e la logica di business dell'impresa. E questo consente anche qui partirà fra poco, fare bandi che abbiamo chiamato di micro innovazione, col catalogo dei servizi, con la semplificazione, nel senso acquisto di servizi qualificati o la combinazione dell'acquisto di servizi qualificati con meccanismo, quello vero, dico io, della Sabatini, perché abbiamo reintrodotto, speriamo che funzioni, perché è un carico amministrativo non da poco, che noi finanziamo, paghiamo direttamente i fornitori, quindi senza passaggio di risorse attraverso il beneficiario. Questo dovrebbe accelerare e la fase di investimento, di piccolo investimento, ma anche la fase di pagamento del fornitore, che molte volte qui effettivamente era abbastanza lunga. L'obiettivo tematico 2 riguarda tutto ciò che è la digitalizzazione e quindi banda larga. Qui nell'attuale mese di marzo, mi pare il 15, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, non so se da andare in CIPE, ma comunque il piano strategico nazionale sulla banda larga. Qui è stato un oggetto di un dibattito negoziale, perché ci veniva chiesto di essere coerenti a un piano nazionale che non esisteva e quindi era un po' complicato, e quindi abbiamo fatto un atto di fiducia reciproco, e comunque spero che, come abbiamo scritto il POR, sia già coerente col futuro, col piano della banda larga, perché qui è prevista l'infrastrutturazione di tutto il territorio con parametri naturalmente legati a quelli del piano nazionale, quindi sopra 30 mps in parte, poi arrivare all'ultralarga. Qui ci sarà una combinazione di risorse e del FESE e anche del Fondo di Sviluppo Agricolo per i territori in cui c'è fallimento di mercato. C'è già questa misura, è già partita, perché nell'anno scorso abbiamo fatto un accordo di programma già con Infratel, però alla luce di quello che è scritto in quel programma bisognerà capire qual è la strategia nazionale e il convogliare le risorse rispetto a tutti gli asset sulla rete, eccetera. L'obiettivo tematico 3 è quello, fra virgolette, più tradizionale, e utilizza tre linee di intervento. Gli strumenti finanziari, si chiamavano ingegneria, ora si chiamano strumenti finanziari, sono sempre quelli, quindi finanziamenti a tasso zero e garanzie. Sono strumenti che in regione toscana hanno avuto anche, lo dico al direttore, l'audit che ci ha detto: avete fatto un eccesso di overbooking, è la prima volta che ci viene osservata una cosa del genere. Cioè è uno strumento che funziona, ora abbiamo un altro audit, avremo sulle vicende note, ma credo che funzioni lo stesso, perché siamo a livelli elevatissimi. Ed è una cosa che ha una storia, perché noi abbiamo utilizzato i rientri, gli immobilizzi del 97-99 addirittura per poter fare alcuni interventi. Sono meccanismi su cui la Commissione sta spingendo e che in Toscana, viva Dio, sono più di 10 anni che stanno funzionando. Questo saranno investimenti, supporto a investimenti produttivi, non per liquidità, lo dico chiaramente, investimenti produttivi. La seconda linea è la linea sull'internazionalizzazione, che è importante perché qui abbiamo messo risorse significative perché il tema dell'internazionalizzazione è il tema fondante della nostra economia, base esportativa e quant'altro. Anche qui il bando di fatto è pronto, nel senso che sarà uno, è già partito perché lavora a sponda con i bandi delle risorse regionali e quindi non so quando chiude, ma credo un paio di mesi chiude, siamo in grado già di allocare risorse al nuovo programma. Domani porteremo in comitato di sorveglianza la linea che sull'internazionalizzazione del sistema turistico, chiederemo a chi è presente al comitato un'eccezione al regolamento anche perché vorremmo far partire il bando per consentire alle imprese la partecipazione a Expo, all'Expo che sia a Milano, e quindi se potessimo accorciare i tempi dei procedimenti, procedure scritte eccetera, ma qui vediamo domani a proposito di adempimenti e di tempistica. Questo è importante perché questo consentirebbe ai colleghi di far partire il bando velocemente e consentire alle imprese che vogliono partecipare all'Expo di poter parteciparci in maniera strutturata. Quindi questo asse, sia nell'asse 1, nell'asse 2 c'è una linea che l'abbiamo dovuta dividere perché queste erano le regole che dicevo prima, il sostegno alla creazione di imprese giovanili. Ieri credo sia andato in giunta l'atto di indirizzo, qui sono previste significative risorse per la creazione di imprese giovanili, il Consiglio regionale ha approvato recentemente la riforma, da noi le imprese giovanili si arriva fino a 40 anni, quindi sono giovani abbastanza spinti, e ci saranno linee e per le imprese to cure e per le imprese giovanili innovative, le start-up innovative. L'abbiamo legate, è in corso la riforma della definizione, ma noi abbiamo legata all'imprenditoria giovanile, anche perché crediamo che questo sia un mercato, un elemento. Abbiamo fatto un'anticipazione su questo bando Startup House che si sta chiudendo in questi giorni, mi sembra anche con buoni risultati. Qui lavoreremo su due linee. Per quanto riguarda in tutti i settori naturalmente, turismo, artigianato, commercio, servizi, manifatturiero, faremo anche qui, speriamo che l'efficienza, un pacchetto integrato di agevolazioni, nel senso che riconosceremo microcredito, un voucher su servizi qualificati che insieme coprono l'80% del costo totale di ammissione del progetto. Si pensa che questi giovani almeno qualcosa, come si dice, la nonna li abbia lasciato. Dopodiché apriremo una sezione del fondo di garanzia legato a quelle imprese che vogliono accedere al mercato del credito, è la cosa più complicata, e quindi le accompagneremo presso le banche, credo anche fisicamente, per poter avere un finanziamento rispetto al quale noi daremo garanzia. Quindi rispetto a un finanziamento, abbiamo fatto un conto di 400.000 euro, credo che l'80% è coperto da finanziamenti regionali, l'altro 80% è coperto da una garanzia pubblica. A capire il sistema del credito quali problemi ha a poter dare un finanziamento. Siccome è un tema all'ordine del giorno, credo che anche il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando su questa cosa, fondo centrale eccetera, dovremmo fare un lavoro di questo genere. Naturalmente le imprese innovative, manifatturiere, stanno nell'obiettivo tematico unico e sono legate alla smart specialization, le imprese normali stanno nell'obiettivo tematico 3, che è legato esclusivamente alle piccole e medie imprese. Qui durante il negoziato abbiamo recuperato, diciamo così, un disallineamento fra l'accordo di partenariato e cose in cui alcuni strumenti non si potevano utilizzare, o alcuni strumenti sono vincolati anche all'obiettivo tematico 3 alla smart. E qui si è aperto un dibattito, potete immaginare se c'è l'obiettivo 1 perché devo fare anche l'obiettivo 3. Tutto è smart, però tutto anche un limite, nel senso che il tema del consolidamento del sistema produttivo, che sia smart o meno, è un tema all'ordine del giorno, perché la deindustrializzazione dei sistemi produttivi regionali è uno dei problemi all'ordine del giorno anche della Commissione europea. L'obiettivo tematico 4, qui ha tre elementi di intervento, questi le faccio vedere adesso, ma naturalmente queste sono informazioni, come dire, solamente di allocazione di partenza. Come sapete i programmi partono in un modo e poi possono mutare all'interno degli assi in relazione all'andamento di quello che è il mercato dei finanziamenti, la domanda delle imprese. Non vorremmo qui ritornare a quella famosa definizione di Federico Caffè sull'economista, voglio dire, qui è difficile prevedere gli andamenti di alcune misure rispetto a quelli che sono gli orientamenti di mercato. Gli 80 milioni... queste sono le subazioni. Naturalmente, quando voi vedete questo, spero che la Commissione non inorridisca, qui sono le articolazioni per settori produttivi, naturalmente, quindi si è un po' scomposta, perché ogni settore ha le sue linee, naturalmente, il turismo ha le sue linee, il commercio ha le sue linee, eccetera, però gli obiettivi sono quelli, perché poi si ricostruiscono. Quello è l'obiettivo tematico 4, poi è stato, per esempio, questo, disarticolato, in realtà è molto più condensato, nel senso che ci sono due grosse linee. Questa è una novità della programmazione ed è uno delle, lo dico in senso positivo, criticità. Ci sono 140 milioni a favore delle imprese per risparmio energetico legato al, il bando 1 è già aperto, il risparmio per gli immobili, e l'altro che dovrà essere aperto, che è molto è aperto anche quello, mi ho perso questo, quindi l'autorità di gestione non ha il monitoraggio del programma, talmente in anticipazione che corre, è il risparmio energetico legato ai cicli di produzione, che è una cosa estremamente interessante, estremamente innovativa, estremamente complessa, perché ha livelli di condizionalità sulle verifiche dei risparmi legati oggettivamente a innovazione del processo produttivo e risparmio energetico. Altre regioni, poche regioni l'hanno fatto, c'è un bando del Ministero, diceva il collega, va così e così, perché è una misura estremamente interessante ma estremamente complicata. Qui è molto vicino all'innovazione, è molto legato. Qui sono 140 milioni, lo dico anche ai colleghi, questa è una misura che storicamente, non solo in Toscana, sul risparmio energetico, in tutte le regioni, ha avuto sempre dei problemi attuativi legati ai vincoli autorizzativi. I colleghi continuano a restituirci mensilmente risorse del 2007-2013 perché le imprese o i beneficiari rinunciano ai finanziamenti. Qui la cosa, hanno trovato una soluzione, credo, per ora si lavora in de minimis, forse attiveremo uno strumento di ingegneria finanziaria, forse dovremo notificare, perché come l'altra volta il regolamento di esenzione è meno conveniente, come sempre, dei regolamenti quadro. E quindi è una cosa, però qui il bando è già partito, quindi in attesa delle chiusure. Poi qui c'è l'intervento sul polo siderurgico di Piombino, ed è legato all'accordo di programma di reindustrializzazione di Piombino e all'andamento, non possiamo dire il nome e il cognome perché altrimenti sembra che, ma comunque, qualcuno ha comprato il polo siderurgico di Piombino e un giorno forse ci farà una richiesta perché farà investimento sul nuovo ciclo a basso impatto ambientale, quindi dovremo notificarlo a questo punto di vista, però è una parte dell'accordo di reindustrializzazione di Piombino. Poi c'è un intervento grosso che riguarda la sostituzione del parco mezzi del trasporto pubblico locale legato in Toscana a questo bando di gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico, che ha visto una richiesta esplicita e inamovibile del dottor Sloit, faccio nome e cognome, di 5 milioni per il sostegno agli interventi accessori, che dovrebbero essere interventi legati a piste ciclabili, eccetera, per evitare. Questa è stata una posizione negoziale inamovibile, che però forse ritorneranno sui loro passi quando vedranno gli impatti anche da noi in altre regioni, che dove fanno cose un pochino più sostanziose delle nostre, tipo metropolitane, bisognerebbe capire quali sono gli impatti di quelli complementari, insomma, o di superficie sotto. Ma va bene, noi ce l'abbiamo messa e lo faremo da questo punto di vista. Questo è l'asse, qui vabbè, è un asse a sé, l'abbiamo potuto mettere, ma tanto è un problema solo formale, sui beni culturali, che prevede 29 milioni sui 3 o 5 progetti, non mi ricordo più quanto abbiamo messo, che riguardano il raccordo tra i grandi poli espositivi e, che tra l'altro è un vincolo dell'accordo di partenariato, cioè le grandi, e il sistema a rete delle piccole poli espositivi, in modo che ci sia, come dire, un effetto di trame. Il bando è già partito anche qui, sono arrivate, credo, le prime proposte sul primo bando, e arriveranno su altri 4, su 5 tematismi. Queste sono procedure negoziali. L'ultimo è vuoto, ma vi spiego perché è vuoto, perché qui c'è una combinazione strana gestionale, e i progetti di innovazione urbana. Oggi pomeriggio c'è un seminario che presenterà, domani in comitato di sorveglianza esamineremo i criteri di selezione. Questo fa parte di quella che è la strategia territoriale dell'accordo di partenariato. Qui sono previsti 49 milioni, noi mettiamo sempre a parte la riserva di efficacia, poi racconteremo come è strutturata la riserva di efficacia, nel senso che la Commissione ha impegnato contabilmente, quindi noi potremmo anche spendere teoricamente, poi nel 2020 ci potrebbe dire abbiamo impegnato ma ve la siete meritata e noi abbiamo speso senza avere copertura, quindi forse sarà un debito fuori bilancio o forse dovremmo metterci quei soldi regionali. I miei colleghi del bilancio non sono molto d'accordo su questo azzardo, però proveremo e forse, secondo me, lo dico, dottoressa Gro, dovremo chiedere alla Commissione di riflettere, perché i volumi delle riserve, mettendo insieme dei programmi molto più sostanziosi del nostro, rischierebbero di, in alcuni casi, di arrivare ai 300-400 milioni nel 2020, realizzati un intervento trasporti o ambiente in 2 anni con quei soldi. Quindi o uno c'ha già il progetto pronto e quindi c'è un overbook o un'anticipazione, il meccanismo chissà se esternamente è stato messo così per risparmiare o perché bisogna, chi ha più soldi anticipa e rischia. Io credo che una riflessione vada fatta su questo, perché potrebbe essere una riserva per la Commissione. Qui sono 49 milioni e sono progetti integrati che hanno rispetto a prima, come diceva l'assessore, diverso dalla riqualificazione urbana. Qui è molto legato ai risultati attesi, alla creazione di impresa, cioè devono essere interventi che hanno due condizionalità: riqualificazione e recupero di spazi pubblici inutilizzati, risparmio energetico e creazione di occupazione diretta o indiretta. Io avrei finito. L'ultima cosa, questa è l'assistenza tecnica, che non ha la riserva, quindi la possiamo spendere per far tutto. L'ultima cosa sui tempi. Noi abbiamo una legge regionale che ci impone dei tempi stringenti sui bandi. Tendenzialmente noi abbiamo 90 o 120 giorni per chiudere le graduatorie. Il valutatore dovrà correggere le sue dati, perché non è vero che siamo in ritardo. Qualcuno è in ritardo e qualcuno no. Tendenzialmente noi rispettiamo questi tempi. Qui c'è un problema anche di tempistica nella realizzazione degli investimenti. Abbiamo meno cose come opere pubbliche che oggettivamente in questa fase di programmazione 2007 ha creato dei problemi legati alla struttura delle opere pubbliche, cioè patto di stabilità, blocco eccetera eccetera, anche un po' alla normativa. Più c'è una capacità di allocare risorse, più ci deve essere una capacità di assorbimento di risorse, più noi siamo in grado anche di creare gli impatti in tempi brevi. La simulazione che stiamo facendo sul cronoprogramma è che noi probabilmente, se tutto va bene, nell'ambito intorno al 2016, forse inizio 2017, esauriremo le risorse allocandole tutte, almeno quelle sugli aiuti, ma sicuramente anche quelle sulle infrastrutture. Grazie.